Preghiamo al dell'oratorio, Santo Padre Filippo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi sentite? Così non vivo tranquillo, se no poi mi viene il esaurimento nervoso a fare le conferenze in sto modo. Una santa cattolica, siamo arrivati a questa nota della Chiesa. Cosa vuol dire cattolica? Attenti, perché qua rischiamo di prendere un abbaglio. Cattolico significa secondo il tutto, catolon, secondo il tutto, ci dice il catechismo della Chiesa cattolica, in duplice senso, secondo la totalità o secondo la integralità. Secondo la totalità, tutti i popoli, tutte le culture, tutti i popoli, tutti i tempi, secondo l'integralità, tutto quello che serve per essere la Chiesa di Cristo. È cattolica perché in essa è presente Cristo. Laddove c'è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica. In essa sussiste la pienezza del corpo di Cristo unito al suo capo, e questo implica che essa riceve da lui in forma piena e totale i mezzi della salvezza che gli ha voluto: confessione di fede retta e completa, vita sacramentale integrale, ministero ordinato della successione apostolica. Invece noi, quando parliamo di cattolico, pensiamo al nome di un partito. Partito è tutto ecclesiale, religioso. Ma siamo cattolici perché ci sono gli ortodossi, perché ci sono i protestanti, perché ci sono gli atei, perché ci sono i buddisti. Noi siamo una parte. Esattamente come quando parliamo di Chiesa una non è evidente l'unità, come parliamo di Chiesa santa non è evidente la santità, quando parliamo di Chiesa cattolica non è evidente la cattolicità. E ancora una volta dobbiamo dirci quello che ci siamo detti nelle altre due incontri: lo professiamo nella fede. Quindi abbiamo degli elementi visibili che ci aiutano a cogliere questa nota della Chiesa, ma non è del tutto evidente, se no non farebbe parte della professione di fede. E allora, ancora una volta, per chiarirci questo, ci serve adesso di un brano di Maritain, che dice: la Chiesa è la pienezza del Cristo. Impossibile significare con più forza il carattere di mistero soprannaturale, di mistero di fede, che la Chiesa reca nel suo stesso essere. E se molti cristiani lo perdono di vista e si rappresentano la Chiesa come una semplice comunità naturale, una famiglia religiosa, costituita semplicemente come le altre famiglie religiose di questo mondo, per il fatto che essa riunisce uomini che professano le identiche credenze, praticano gli stessi riti e vivono nel medesimo clima morale, tutto ciò è segno che essi sono stati istruiti molto male. Benvenuti nel clan degli ignoranti, devo andare tutti a ripetizione. Che quando dicono la Chiesa non si rendono conto dell'oggetto di cui parlano. Sono parole forti, che avevamo già in qualche modo messo a fuoco parlando dell'unità e della santità della Chiesa, ma che ritornano direi ancora con più forza sulla cattolicità, per quello che vi dicevo prima. Noi rischiamo di prendere come etichetta di una parte. Allora, che da un punto di vista storico e sociologico questo sia vero, Sì, esattamente come è vero che di chiese, da un punto di vista sociale, storico, ce ne sono più di una. Ma questo dice la verità della Chiesa, e questo dice la verità sul nostro essere Chiesa cattolica? La risposta è scontata. Cerchiamo di dire perché il nostro dirci Chiesa cattolica non può essere semplicemente dire di che parte siamo, dare la coloritura nostra, anche se vedremo poi la legittimità di una coloritura. Andiamo alla radice teologica della nostra affermazione, e una l'abbiamo già fatta. La Chiesa è una, scusate, la Chiesa è cattolica perché è una e santa. Se la Chiesa ha tutti i mezzi di salvezza, la fede, i sacramenti, l'unità di governo, quello che si ricordava il catechismo, necessariamente è una. Per analogia diremmo, è come quando diciamo che Dio è onnipotente ed eterno, necessariamente è uno. Perché è contraddittorio. Se uno ha tutto, non ci può essere un altro che ha tutto allo stesso livello. Se l'altro ha tutto e io ho tutto, vuol dire che nessuno dei due ha tutto. O se c'è un'unità più profonda, come per le persone divine, che sono ognuna è eterna, ognuna è onnipotente, ognuna è santa, eppure, come dice il simbolo atanasiano, uno solo è eterno, uno solo è onnipotente, uno solo è santo, uno solo è infinito, uno solo è immenso. Allora, la Chiesa è una perché è cattolica perché è una. Se alla Chiesa è stato dato tutto e c'è una sola Chiesa, quella Chiesa deve avere tutto. E perché la Chiesa è una? Perché Cristo è uno. E questo lo possiamo dire anche rispetto alla cattolicità secondo la totalità. Perché se Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini, non ci possono essere strade alternative di salvezza. Poi vediamo, non facciamo i cortocircuiti, che sono emotivi, non sono né religiosi né intellettuali, sulla salvezza di coloro che non fanno parte della Chiesa, visibilmente. Non è questo il punto sul quale fare problema. Più avanti il problema sorge, ma il punto di base è questo: Cristo è colui che noi affermiamo che sia, è il Salvatore, è il fondatore della Chiesa? Potete dire di no, però, come in quei giochi stile il gioco dell'oca, se prendo questa casella del no, ritorno da capo, non puoi andare avanti. Non puoi essere cristiano e dire che Cristo non è ciò che afferma di essere, non puoi essere cattolico e negare l'identità della Chiesa. Cioè, vi ho detto tante volte che la Chiesa non è il club, non è l'associazione, ma è anche un club e un'associazione. Non posso iscrivermi al tennis club per credere di giocare a tennis seguendo le regole del rugby. Potrebbe essere divertente, ma non funziona. Potrebbe essere più divertente giocare a rugby con gli strumenti del tennis, un pochino più violento, ma non funzionerebbe lo stesso. Ma non posso allo stesso tempo giocare su un gioco e prendere delle altre regole. Questo vale, lo so che facciamo fatica a capirlo, perché è uno dei punti di maturità della società contemporanea, non soltanto in campo religioso, ma questo vale come discorso umano, base. Allora, non volete riconoscere che Gesù è l'unico salvatore del mondo? Liberissimi. Ma riconoscete che non siete più cristiani? Non volete accettare la Chiesa come fondazione e corpo di Cristo, popolo di Dio, tutta una santa cattolica apostolica? Liberissimi. Ma non rimproverate la Chiesa che ha questa pretesa di trarne delle conseguenze. C'è il problema, come ci poniamo di fronte alla salvezza di coloro che non ne fanno parte? Sì, ma non è a questo livello il problema, capite? Il livello poi è nelle applicazioni. Qui siamo. Cristo è l'unico Salvatore, ha fondato un'unica Chiesa. Conclusione logica. Se Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini e vuole salvi tutti gli uomini e ha fondato la sua Chiesa e quindi è l'unica, tutti gli uomini sono in qualche modo chiamati a quella Chiesa. Quella Chiesa è universale almeno per vocazione. Questo è il punto sul quale troviamo anche quella soluzione al problema che ci siamo posti, almeno per vocazione. Infatti noi non utilizziamo normalmente aggettivi a Chiesa cattolica. L'unico aggettivo che, da un punto di vista storico, sociologico e talvolta anche teologico, si aggiunge è quello di romana. Ma romana non è che la determinazione storica del pilastro che garantisce la cattolicità. Ci arriviamo tra poco perché questa affermazione è sensata per noi, ma dopo pensate alla nostra educazione anche, che questione di linguaggio, non è questione di fede, no? È inconcepibile che si possa essere cattolici colorati in un modo o nell'altro. Poi i giornali ci dicono che sono i cattolici progressisti, i cattolici conservatori, i cattolici di su, i cattolici di giù. Poi abbiamo anche le brutte propagande che parlano di Chiesa Cattolica Italiana. Chiesa Cattolica, appunto. Chiesa Cattolica in Italia. Italiana, se la intendiamo come quella porzione della Chiesa Cattolica che è in Italia, va bene, è tollerabile. Però a noi sembra una cosa assurda. Nel mondo protestante non è assurdo, questo. Cioè, nel momento in cui io sento parlare di Chiesa di Inghilterra, è veramente un mondo autoreferente da quel punto di vista. Se sono Chiesa d'Inghilterra sono un'altra cosa dalla Chiesa di Germania, un'altra cosa, fratelli, amici, piena comunione, tutto quello che volete, ma un'altra cosa. Idem per gli ortodossi, che pure professano un principio sacramentale come noi, parlano di Chiesa cattolica, però poi il legame concreto di governo e anche di comunione sacramentale è con una nazione, un popolo, una lingua, una storia. Per noi non è così. Noi giriamo per il mondo, troviamo una Chiesa cattolica, è una Chiesa cattolica, punto. Facciamo la comunione, ci possiamo confessare, magari avremo qualche problema in Kazakistan a confessarci per motivi di lingua, ma è accidentale il problema, no? Non dobbiamo domandarci, non so se siete mai stati in Inghilterra, dove tante correnti avevano, ma c'era entrato anche Newman in questa mentalità, il nostro cardinale Newman, che era stato un po' un fautore di questa impostazione prima di diventare cattolico, l'idea che, va bene, le chiese nazionali esistono e ognuna fa vita per sé in casa sua, quindi in Italia sarei della Chiesa d'Italia, in Inghilterra della Chiesa di Inghilterra, in Grecia della Chiesa greca e così via. E allora, arrivati in queste chiese, magari c'è il cartellone all'inizio che vi dice quelli con cui sono in comunione, per dirla secondo l'uso liturgico orientale, quelli di cui nomi si ricordano nei dittici. Quindi faccio memoria dell'arcivescovo di Canterbury, dell'arcivescovo di Uppsala, del patriarca di qua, di là, di su, di giù. Noi no. Poi basta che sei cattolico, non c'è problema. Non devo sapere con chi fai comunione, col Papa e con tutti gli altri, basta. Non siamo una federazione di club che si riconoscono a vicenda, perché è una santa cattolica apostolica.
Questa è la nostra mentalità, anche quando perdiamo la fede, no? Infatti uno dei grandi problemi quando si parla di religione in Italia è capire che le altre religioni, in modo amplissimo, e le altre confessioni cristiane, in modo più o meno differente dalla nostra, sono concretamente organizzate in un modo differente. C'è un accordo ecumenico, ecco, in questi giorni è venuto l'arcivescovo di Canterbury a Roma. Certi giornali lo presentano con certa mentalità, infatti l'arcivescovo di Canterbury è il papa degli anglicani. No! No! Non ne ha la stessa autorità, non ne vuole avere la stessa autorità e nessuno pensa di dargli la stessa autorità. E la Chiesa anglicana è strutturata organizzativamente, mentalmente, religiosamente in una maniera diversa da noi. Il rabbino capo di Genova, il dottor Momigliano, una carissima persona, non è il parroco degli ebrei e genovesi. Perché? Perché non è un sacerdote. I rabbini non sono sacerdoti. Infatti dà il titolo di dottore, naturalmente. Non ha la pretesa di compiere dei sacrifici, perché gli ebrei non fanno sacrifici da quando il tempio è stato distrutto. Sarebbe meno imbarazzante dire che è il pastore, non è corretto, ma è più vicina, perché il pastore protestante non ha la pretesa di essere un sacerdote, non ha la pretesa di offrire sacrifici. Io ho la pretesa di offrire in persona Cristo il sacrificio della croce. Mi può piacere o non piacere, ma è così. Capite? Non possiamo proiettare la nostra identità sugli altri. Questo è l'opposto della cattolicità. Proiettare la propria identità sugli altri è cancellare le differenze, sia quelle che creano problemi, sia quelle legittime, ma cancellare la realtà. Dio non vuole un'unità che si faccia cancellando la realtà. Quindi la chiarezza talvolta, la meticolosità o la puntigliosità nel dire no, non siamo fatti così, che sembra l'opposto di cattolicità, no? È in realtà il modo per verificare se siamo la stessa cosa, se non lo siamo, la distanza che abbiamo, il cammino che dobbiamo fare. Ok? Ci siamo un attimo allontanati e torniamo al punto centrale, cioè il punto da cui il percorso prosegue. La Chiesa è cattolica perché una è una, perché di fatto c'è un solo Cristo. La Chiesa è cattolica perché è la Chiesa Santa di cui parlavamo la volta scorsa, cioè che è unita a Cristo, in lui attinge pienamente e completamente alla santità. E di nuovo qua ci viene in aiuto Martin, la Chiesa del Cristo. L'universalità della Chiesa, universalità della Chiesa, cattolicità della Chiesa, sono equivalenti. Anche il ecumenismo di per sé è equivalente, eh? Il motivo per cui la Chiesa fino agli anni 60 non voleva sentire parlare del movimento ecumenico non era soltanto una impostazione teologica differente dalla nostra, era anche il motivo che leggeva ecumenico non nel senso storico, pratico con cui lo leggiamo oggi, ma nel senso teologico profondo, e dice: non ci può essere un altro movimento ecumenico, perché altrimenti io rinnego la mia dimensione cattolica. È il motivo per cui, tranne che per cortesia in epoche recenti, i vescovi di Roma non hanno mai riconosciuto, anche quando c'era la piena comunione, al patriarca di Costantinopoli il titolo di patriarca ecumenico. Perché di patriarca ecumenico c'è soltanto uno, il Papa. Patriarca di Costantinopoli nel VII secolo si è aggiunto questo titolo e i vescovi, all'epoca c'era piena comunione, i vescovi di Roma hanno sempre detto non ti permettere di usarlo. Peraltro voi dite, ma che male c'è, ma siamo... tutti i vescovi orientali, adesso
sono il vescovo di Accadia.
Sì, vabbè, ma poi...
Ma tutti i vescovi orientali che non sono in comunione con Costantinopoli, che sono parecchi, non lo chiameranno mai patriarca ecumenico, neppure per motivi di cortesia. Perché? Perché il patriarca di Costantinopoli si è dato quel titolo per dire che aveva giurisdizione, perlomeno primato, sui vescovi di Antiochia e di Alessandria. E i vescovi di Antiochia e di Alessandria non ci stavano. Hanno detto, l'hai detto tu, noi siamo una sede apostolica, ne parleremo la volta prossima. Tu sei un parvenu, sei semplicemente il vescovo della capitale. Perché vi dico queste note storiche anche un pochino sgradevoli? Perché dimostrano come poi ci sia capigli anche nel mondo ecclesiastico per cose nobili, talvolta meno nobili. Perché il credere che si faccia l'unità dando agli altri quello che vogliono, ma cosa c'è di male a dire al patriarca di Costantinopoli chiamarlo ecumenico? Vuol dire che mentre fai contento lui, ne scontenti altri cinque. Quindi un po' di sana diplomazia non fa male neanche a questi livelli. Chiusa parentesi. Il conto di l'università della Chiesa è altrettanto misteriosa quanto la Chiesa stessa. Soltanto Dio conosce la sua estensione. Dio solo sa chi sono coloro che s'abbraccia in atto in ogni momento della storia. È la questione anche del peccato e della santità. A noi si manifesta soltanto nella unità sensibilmente manifestata dall'insegnamento apostolico, la voce della persona della Chiesa, sia per mezzo del magistero ordinario che nel corso dei secoli, eccetera, sia il magistero straordinario, cose che vedremo la volta prossima. Cioè, la natura misterica, non misteriosa, ma misterica, di mistero della Chiesa, si manifesta, lo ripeto quando abbiamo iniziato la nostra catechesi, nella sua cattolicità. Cosa vuol dire allora? Vuol dire che non dobbiamo offendere nessuno e non dobbiamo pensare di fare un peccato di superbia, di presunzione, nel momento in cui traiamo alcune conseguenze che sono vere a livello di mistero della Chiesa. E cioè che tutto il bene che Cristo ha dato alla Chiesa e all'umanità ci appartiene. Tutto il bene è cattolico. Sapete che fare questa affermazione nel momento, se io prendo cattolico come contrapposto a protestante, ortodosso, peggio ancora, non cristiano, è l'inizio di una guerra mondiale. Ma se io lo leggo nella realtà profonda di Chiesa, e la Chiesa cattolica di cui facciamo parte, in essa sussiste il mistero di Cristo, quello che ci siamo detti le volte scorse, non è offendere nessuno, ma è liberare noi, prima, oltre che liberare gli altri. Perché liberare noi? Perché ci libera da quella sottile e pericolosissima tentazione di invidia. Io questo, loro hanno quello, allora devo... Non si tratta del non voler imparare cose che appunto a livello sociologico, storico, pratico, fuori dei confini della Chiesa cattolica, come noi li vediamo, altre comunità non hanno conservato meglio di noi. Questo è legittimo, intelligente e furbo. Vedete che il Santo Padre, lo dicevamo la volta scorsa, facendo punti d'oro agli anglicani che vogliono ritornare in comunione con Roma, dice: ci avete un bel patrimonio, non dovete buttarlo via per tornare a casa. Ma perché il Papa può dire questo non in una forma, come dire, un po' tattica, dicendo vabbè, portatelo pure dietro, o in una forma che non neghi il fatto che la Chiesa è già una, perché se uno mi porta quello che mancava non c'è la totalità, no?
Lo puoi dire esattamente per questo, perché tutto ciò che c'è di bello, di santo, di strumentale è già cattolico. Ed è quello che ci ricorda il Concilio Vaticano II quando dice che tutti gli elementi di verità, e tanto più quelli sacramentali, sono elementi oggettivi che spingono all'unità, ma non all'unità nella quale ognuno ci mette la sua e poi facciamo un bel polpettone, ma un'unità che è data da Cristo. E quindi quello che Cristo ha dato spinge a ricostruire anche visibilmente quello che siamo. È delicato il punto, l'avete colto però? Cosa dobbiamo dire allora? Che possiamo, punto un po' difficile, ma è più difficile nel linguaggio che nella sostanza, secondo me. I teologi contemporanei, per parlare della salvezza offerta a tutti gli uomini in Cristo, per aiutarci a tenere insieme due cose che noi non riusciamo a tenere insieme, ma non ci dobbiamo meravigliarci, eh? Noi non riusciamo a tenere insieme neanche l'umanità e la divinità di Cristo. Noi predichiamo che Gesù è vero Dio e vero uomo, lo crediamo, ma a noi succede, sia a livello proprio basso come possiamo essere, sia a livello di teologia, ma anche a livello di mistica, quello che dice Dante nell'ultimo canto del Paradiso, che vede questo grifone e fare uomo Dio, ma le due cose sovrapporre non le possiamo fare. Che Dio voglia salvi tutti gli uomini, che è verità di fede, che Cristo sia morto per tutti gli uomini è verità di fede. Se non credete questo non siete cattolici, liberi di non esserlo, ma dovete giocare alle regole del gioco. E che Cristo, che Dio abbia salvato tutti in Cristo, cioè in quell'atto specifico e concreto dell'incarnazione, passione, morte e resurrezione del Signore, che ha fondato la sua Chiesa, che è cattolica, universale, destinata a tutti i tempi e a tutti i luoghi, ma completamente fatta di uomini, che quindi in certi luoghi ci è arrivata soltanto in certi momenti, in certi luoghi non c'è ancora arrivata e certi uomini non l'hanno conosciuta, ed è fatta di uomini peccatori che ad alcuni hanno fatto venire anche il volto a stomaco per cui l'hanno rifiutata. Noi non riusciamo a sovrapporre le due cose, no? Che il battesimo sia necessario alla salvezza, che sia necessario accogliere Cristo come Salvatore, che sia necessario appartenere alla Chiesa, sono tutti dati di fede. E che Dio voglia salvi tutti gli uomini e che voglia salvi anche coloro che ignorano Cristo o senza la loro colpa non vogliono entrare nella Chiesa, sono due dati che non riuscite a sovrapporre, no? Li potete tenere entrambi, non sono contraddittori, ma non riuscite a vedere come si conciliano. Perché se Dio vuole salvi tutti gli uomini, e la fede è necessaria, ma quello che ha vissuto in Tibet 1000 anni fa e non sapeva neanche che esisteva la Palestina, figuriamoci che tutti nacque, come si salva? Noi non ce l'abbiamo la soluzione, tesa la soluzione come una bella dimostrazione matematica. Noi ci abbiamo due elementi che la Chiesa ti dice devi tenere entrambi, ti sembra che dicano una cosa contraria all'altra. Noi nella predicazione che cosa facciamo molte volte nella predicazione, nella catechesi, nel linguaggio comune, nella mentalità? Non dico che cancelliamo, perché nessuno vuole diventare religioso formale, ma mettiamo tra parentesi il dato che ci dà fastidio. In epoche di più forte identità religiosa si metteva tra parentesi il fatto che il Signore vuole salvi tutti gli uomini, quindi se sei cattolico vai all'inferno. Nessuno lo affermava in una maniera teoretica, perché chi lo affermava in una maniera teoretica poi si doveva diventare un eretico a sua volta. Calvino no, ne prende atto fino al punto che dice ma la maggior parte degli uomini non è battezzata, la maggior parte degli uomini vive da cane, Dio ha creato la maggior parte degli uomini perché vanno dall'inferno. È logico Calvino, però è eretico. I giansenisti, che erano un pochino più raffinati, dicevano con molta più delicatezza che Cristo non è morto per tutti gli uomini. per cui rileggevano magari i crocifissi medievali che erano nati tutt'altro motivo, così come il Cristo Moro, l'ex Cristo Moro, perché è stato decolorato, di Santa Maria di Castello, che Cristo è morto per pochi, quelli che abbraccia, non è morto per tutti. Sono letture seicentesche, queste, perché nel Medioevo quando hanno fatto così non ci pensavano a queste scemenze. È il problema che Dante ha. Scusate se torno su Dante, ma perché Dante ci dice che i nostri antenati erano meno semi di come la vulgata contemporanea ce li vuole presentare, no? Se non c'era Cristoforo Colombo, non c'era Galileo, credevamo che la Terra è piatta. Avete mai, quando uno dice quante liceali prenderei a Berlino, quando mi hai letto Dante che ti fa impazzire per i calcoli astronomici, per dire che ora è il purgatorio perché il sole nasce dal Gange, cioè c'è un'idea perfetta di felicità della Terra molto migliore di noi per colpa di astronomia l'aveva studiata. Il problema dei medievali è che era quello anche di Colombo, è di aver calcolato male la circonferenza della Terra, per cui Colombo sapeva più o meno dove era la Cina, è che pensava che fosse molto più vicina, si era calcolato metà distanza, per fortuna, perché se l'avesse calcolato tutta non sarebbe mai partito. Però non diciamo alla scimmietta che i medievali non sapevano certe cose, le sapevano in come. Dante che cosa fa? Gli dice che il problema che rimane insoluto in Dante è Virgilio, cioè l'uomo buono, santo, che ti può fare guida fino al paradiso terrestre e che è all'inferno. E ti dice Dante che lui ha rischiato di perdere la fede di fronte a quello, e poi per fede accetta e però è furbo, ti pone, e lo fa sulla autorità di San Tommaso, quindi lo fa nella maniera più ortodossa possibile, ti pone le eccezioni che confermano la regola. Perché il battesimo è necessario, i pagani vanno all'inferno perché sono pagani, ma in paradiso trova due pagani. E ne trova uno che è della tradizione, che è Traiano, ed era una tradizione imbarazzantissima, ma legata alla figura di San Gregorio Magno, per cui Tommaso stesso lo ricorda questa leggenda. Che Gregorio Magno, tanto colpito dalla bontà di Traiano, aveva pregato e l'ha fatto risuscitare. Se Traiano è risuscitato, si è fatto battezzare. Ma stiamo parlando di Dante e di Tommaso, cioè di due geni. Cosa ti stanno dicendo dietro quella che evidentemente suona loro una favoletta quanto suona a noi? Ti stanno dicendo che Dio ha degli strumenti per arrivare alla salvezza concreta dei singoli più raffinati di quelli che noi possiamo fare. Io come sistema che cosa ti devo ribadire? Quello che so, ma in quello che so ci metto una variabile indipendente. Che Dio nella sua bontà e io, credente, nel gioco della mia libertà, perché Gregorio orante, faccio saltare lo schema. E poi c'è il gigante Orfeo, che è tutta un'invenzione, che ti dice però che un pagano poteva credere nel Cristo venturo. Questo rivoluziona tutto, no? Fa vedere che il sistema, per quanto rigido, non è monolitico. Ed è su quello che noi riflettiamo. Però stiamo attenti, non dobbiamo fare l'errore uguale al contrario, non dobbiamo dire che perché Dio vuole salvi tutti gli uomini, allora ci sono tante salvezze che salta l'unicità di Cristo e la veridicità della Chiesa. Perché faremo appunto l'errore uguale e contrario. Faccio la mia battuta che faccio tutte le volte, non preoccupatevi qui tanto. La teologia medievale lasciava piuttosto desiderare sul aver riflettuto sulla salvezza dei non cristiani, ma non per quello andavano all'inferno, perché i teologi non avevano trovato il modo per portarli in paradiso. Ma non è che adesso noi salviamo tutto il mondo semplicemente perché abbiamo fatto la teologia di Manitalata da questo punto di vista. Cioè Dio non segue le nostre parole, ma facciamo le cose con serenità.
Cosa c'entra tutto questo discorso con la cattolicità della Chiesa?
E c'entra, perché abbiamo detto che è cattolica secondo una totalità che non è data però, ma che diventa apertura in grande. Un'apertura che, come Cristo salva tutti, ecco il punto da cui dovevamo ritornare, includendo, perché include tutto il bene che c'è nel mondo, perché è il verbo del Padre. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, plasmato su di Lui, e tutto ciò che è buono, vero, santo, è un modo per incontrare Lui. E poiché non c'è distinzione tra Cristo uomo e Cristo Dio, chi lo incontra, incontra quel Gesù di Nazareth, anche se non ne ha sentito parlare. Ebbene, questo i teologi chiamano cristocentrismo inclusivo, non fatevi sparare delle parole, ma inclusivo, che include tutto il bene che c'è. In qualche modo, lo possiamo predicare anche nella Chiesa, come abbiamo detto. La Chiesa include, ma non per suo merito, non perché siamo più intelligenti, più furbi, ma perché è il corpo di Cristo, perché è una, perché è santa, logicamente, include tutto questo. Non dobbiamo essere gelosi, siamo naturalmente aperti agli altri. La missione da dove nasce? Dal voler condividere esplicitamente questo tesoro con tutti. C'è un bellissimo brano che la Redentoris Missio, nel Giudice di Giovanni Paolo II, che vi ho trasmesso, poi lo leggiamo, perché sennò come al solito siamo in lei. Quindi, guai se pensiamo che trattare il Vangelo, chiamare qualcuno a diventare cattolico, sia arruolarlo al nostro partito. Perché sarebbe la negazione dell'identità cattolica, anche se aumentiamo nei componenti, è portarlo al tutto che è Cristo attraverso quel tutto di strumenti di salvezza che Cristo ci ha affidato. Storicamente questo porta delle contrapposizioni, sì, è vero. Alcune sono meramente storiche, sociali, alcune sono cattive, che vanno abbandonate, alcune sono puramente accidentali e potranno essere conservate nella misura in cui non vedono la comunione. Altre invece, anche se sono apparentemente strumenti di divisione, sono la garanzia del tutto. Abbiamo fatto tre casi. Cerchiamo di fare degli esempi concreti. Partiamo dalle cose odiose. Essere cattolico vuol dire mangiare di magro al venerdì, è stato per dei secoli la nostra carta d'identità, no? Tutti quelli che non mangiano di magro al venerdì sono degli miscredenti, dei cani infedeli, cose di questo genere. Con il rischio poi che i nostri fratelli orientali, magari in piena comunione con Roma, che iniziano la quaresima in un giorno diverso, loro quel giorno mangiano carne perché non sono vincolati alle stesse norme e noi li disprezziamo ugualmente. È una forma identitaria, sì. Sono necessarie le forme identitarie, sì. Sì, perché anche se sei secondo il tutto, sei incarnato in una storia ben precisa. Gesù, che è il tutto, era incarnato in una storia ben precisa. Lui era ebreo, noi siamo italiani, non siamo ebrei, anche se non eravamo figurati. Non possiamo buttare via tutto. Però ci sono delle cose che le potevamo vivere come mera contrapposizione. No, anche se le fanno i cattolici, non sono cattolici. Perlomeno non sono più cattoliche nella misura in cui le vivo semplicemente per contrapposizione. Ci sono delle cose che nascono semplicemente come incarnazione concreta, appunto, in un popolo, in una cultura, in una situazione, della propria identità cattolica. Come cristiani dobbiamo fare penitenza? Sì. Dobbiamo fare penitenza non solo come singoli, ma anche come corpo? Sì, l'abbiamo detto la volta scorsa quando parlavamo della Chiesa Santa e Peccatrice. Ci siamo dati questa norma di vivere la Quaresima come tempo di penitenza. Il tempo di penitenza per gli antichi è legato a non mangiare carne, perché è un cibo di guscio. La nostra cultura si è formata sull'idea che l'astinenza dalle carni, in certi giorni, in certi periodi, ti identifica come cattolico. Questo crea a sua volta una cultura e un modo di vivere. Sì, l'altro giorno ho mangiato degli ottimi quaresimali. Cosa sono i quaresimali? Sono la ricaduta pratica di un principio teologico in una cultura particolare, quella genovese in modo specifico. Cioè, in questa latitudine, con i mezzi a disposizione, con quelle leggi ecclesiastiche, alla fine ho inventato questo. Poteva nascere da un'altra parte? No. Perché nascessero i quaresimali ci voleva l'idea che in un certo periodo dell'anno devi mangiarti magro. E di magro stretto, quindi la loro origine è proprio una cosa che non solo non deve avere, esatto, non deve avere grassi animali, non soltanto non essere di carne. Deve essere fatto in un determinato modo, e lo faccio in un determinato modo con i materiali che c'è nel Mediterraneo, pasta di mandorle fondamentalmente, perché in Svezia probabilmente avrebbero potuto inventare, magari hanno anche inventato nel Medioevo una cosa analoga, ma certamente non con la pasta di mandorle. Perché le mandorle, avere le sette, è un pochino più complicato. È una cosa cattolica il quaresimale di Romanello? Sì, molto più di quanto voi vi immaginiate. È necessario mangiare i quaresimali di Romanello per essere cattolici? No, neanche quelli di Procone, neanche quelli di Benotti o di qualsiasi altra pasticceria di Genova. Posso però immaginare una Genova cattolica senza quaresimali al frutto della storia con Cristo e dire: ma quanto sono cose inutili, le cancelliamo. È vero che sono inutili in quanto non sono necessarie, ma non posso cancellarle perché ormai ci sono. Hanno una loro vita che appunto è molto più forte della semplice osservanza del precetto, perché nessuno di noi ormai osserva il magro stretto in quaresima, ma i quaresimali hanno mercato. È secondo livello, no? È una cultura, un'identità, è un partito, se volete, ma che non fa partito. Chiamiamolo secondo il suo significato più bello, una incarnazione concreta. Ho scelto un esempio basso basso. Ci sono dei livelli anche molto più alti. Il livello più alto di incarnazione concreta della nostra identità cattolica è la specifica liturgia che celebriamo. Noi siamo latini. Non c'è nessuna differenza di fede con quello che fanno i bizantini cattolici, perché sapete che ci sono degli orientali in piena comunione con Roma che usano la liturgia, una disciplina ecclesiale diversa da noi. È il livello più alto di differenziazione all'interno della stessa fede. Voi potete benissimo fare la comunione presso un bizantino può fare benissimo la comunione presso di noi. Però non ci troveremmo, come dire, emotivamente a casa nostra, no? Perché vai a una messa greca e non riesci a capire a che punto è. E dici, ma è la stessa messa, c'è il corpo del Signore, posso fare la comunione, ma non mi capisci niente, se non ho un minimo di preparazione. Magari usano anche le stesse formule, o simili, il Signore sia con voi, più o meno ce l'hanno simile. In altri cuori c'è in tutte le liturgie, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, inizio del prefatto in tutte le liturgie cristiane. Però non capiremmo come. Il terzo livello, che invece è quello che dà una differenziazione cattiva, è quando non celebro una liturgia in modo diverso, ma celebro un'altra cosa. Ci vediamo, abbiamo magari anche il pane e il vino, ma
non vogliamo che sia la messa cattolica, non vogliamo che sia la divina liturgia. E allora il prenderne atto non è rompere la comunione, non è negare l'università, la cattolicità, è dire no, siamo su un altro pianeta. Non è che io rompo l'unità, non c'è unità in questo. Allora riaffermare la dottrina, sto parlando della cosa più alta, l'Eucaristia, e riaffermare che cosa intendo per l'Eucaristia e mettendo dei paletti che possono creare anche delle difficoltà, però non è contro la cattolicità, è a garanzia della cattolicità. Allora vedete che abbiamo colto il punto che mi interessava di più. Bisogna fare tutte le stesse cose per essere cattolici, soltanto per quello che riguarda la fede e il mantenimento della comunione ecclesiale. Poi possiamo avere una varietà di incarnazioni nel nostro essere cattolico, che anzi, quanto più c'è, tanto più arricchisce la Chiesa. Allora, come non funziona una unità che non ha contenuto, perché al di là delle cose belle che ci diciamo vuol dire che non è più una, vuol dire che non è più secondo il tutto, perché se uno fa quello che vuole non siamo più ordinati a qualcosa, sia pure secondo il tutto, siamo disordinati, ci saranno poche cose da fare tutti, ma se quelle poche cose che dobbiamo fare tutti non le facciamo, ma anche noi siamo. Se per venire a sentire le catechesi all'oratorio bisogna essere in oratorio alle 16.45, non c'è bisogno di iscrizione, di pagare quote associative, non è bisogno essere maschio o femmine, non bisogna essere in lingua italiana, o... però se non venite alle 16.45 la catechesi non la sentite, tranne che voi vi collegate su www.oratorio, non mi ricordo com'è, e trovate la registrazione. Cioè, su tutte le cose, non solo questione di fede, no? In tutte le cose, gli elementi minimali caratterizzanti ci sono. È l'esempio di prima del tennis. Potete usare tanti stili per giocare a tennis, potete essere dei buoni o dei cattivi giocatori di tennis, ma non potete giocare a tennis con la mappa da vento. E il fatto che qualcuno vi ricorda, guarda, non puoi scendere sul campo da tennis con la maschera da baseball e con le scarpette chiodate, non è che è cattivo, potevamo stare tutti insieme, è il recinto minimale per poter stare insieme. Perché se andiamo sul campo da tennis, uno con la maschera da baseball, l'altro con le scarpette da pallone, l'altro con la racchetta, alla fine faremo una rissa, non giocheremo insieme. Gli esempi sono quelli che sono, ma credo che abbiamo colto, no? La differenza che c'è tra gli elementi fondanti, l'unità della fede, l'unità del governo, e gli elementi invece che nella storia, nel tempo, nello spazio, nelle circostanze possono mutare. Non sempre questo è evidente in prima battuta, Talvolta ci sono degli elementi che noi diremmo di disciplina che vengono sopravvalutati, è successo. Magari una sottolineatura in un certo momento era necessaria, 100 anni dopo, meno, però si è rimasti con certi. Sì, va bene, non stiamo facendo la storia di tutto questo, stiamo cercando di delineare i principi. La Chiesa è cattolica perché ha tutti gli elementi di verità di fede, della pienezza sacramentale, dell'unità di governo. Questi sono i tre elementi che devono essere conservati. Tutto il resto si ricollega lì. Quello che serve a vivere bene questo, Dio grazie, affinché che quello che serve a me fosse diverso da quello che serve a te. Uno dei criteri è, per verificare questo, che l'accesso a questo, fede, sacramenti, unità, deve essere offerto completamente a tutti. Quindi ci potrà essere una chiesa latina, una chiesa greca, ma c'è l'unica chiesa.
perché come latini o come greci non possiamo avere qualcosa di più o di meno degli altri, altrimenti andremo a toccare i beni essenziali. Deve essere aperta a tutti gli uomini, perché se non è offerta concretamente a tutti gli uomini, contraddice la cattolicità. Ed è un fatto che la Chiesa cattolica, intesa proprio nella cattolicità, comunione col Papa di Roma, partito, è l'unica Chiesa che fa di tutto, da sempre, per essere dappertutto. Uno dei problemi di vite odierna con i russi è che loro ti dicono: la Russia è nostra, la gestiamo noi, l'Occidente è vostro, gestitevelo voi. È il principio che noi non possiamo considerare come principio, perché vi diamo tutte le assicurazioni, non veniamo a fare il proselitismo in casa, ma non c'è un fondamento teologico per cui la Chiesa non possa essere dappertutto. Capite? Qui dietro ci sono delle questioni che noi non seguiamo adesso. Vi accenno una cosa del catechismo: ogni chiesa locale, ogni diocesi è cattolica, cioè ha tutti gli elementi per partecipare a tutto. L'unica cosa che deve conservare è la comunione con la Chiesa di Roma, che presiede la carità, che è il dato visibile, concreto, voluto da Cristo per dare il segno di questa cattolicità stessa. L'espressione che è diventata comune, abbastanza frequentemente usata, che la Chiesa di Roma presiede la carità, risale a Sant'Ignazio di Antiochia, martire nel 107 d.C., cioè la terza generazione dopo il Signore, in epoca fortemente subapostolica. La pretesa della Chiesa romana, ma anche delle chiese staccatesi nel primo millennio, è che questo ruolo della Chiesa romana sia legata alla successione apostolica, di cui parleremo la volta prossima, cioè al ruolo di Pietro. La contestazione che hanno fatto i bizantini, ma solo i bizantini, non gli antiocheni, non gli alessandrini, era la capitale, adesso la capitale siamo noi, il ruolo sta da noi. C'è una questione politica. Questo è un punto sul quale siamo divisi ancora adesso con gli ortodossi. Ma il punto non è semplicemente riconoscere l'autorità del Papa quale sono candidati, ma il fondamento di questa autorità, che per noi è apostolico, per loro è essenzialmente storico e in radice politico. La verità, usava dire Fumbalta, adesso imponita. Quindi la cattolicità non è uniformità. Questo fa parte della tradizione della Chiesa, ed arriviamo al punto che mi interessava, come al solito ci metto molto più tempo del necessario per arrivare al punto dove mi interessa e poi corro dove mi vorrei fermare. Scusate. Abbiamo un'idea, talvolta per educazione, talvolta per la sottolineatura di elementi caduti, alcuni positivi, alcuni non così eccezionali, talvolta per ignoranza nostra, talvolta per indotto del mondo nel quale viviamo, che essere cattolici vuol dire essere inquadrati. No. Peraltro, chi vive nei nostri ambienti sa benissimo che siamo tutto perché una truppa ben inquadrata. Su tutti i punti, quelli visibili e quelli invisibili. Anche il paradiso non è fatto di truppe molto regolari. Se trovate delle belle Bibbie per i Santi, vi consiglio sempre di leggere qualcosa di Antonio Sicari, ha pubblicato parecchi volumi di ritratti di Santi, di Yacabuc, perché le Bibbie di Santi, se sono brutte, sono veramente brutte. E sono l'unico aspetto positivo che possono avere è quello di passare qualche ora in purgatorio, offrire con pazienza questa penitente e sperare di aver liberato qualche anima dal purgatorio o di aver accorciato il nostro, ma non è proprio l'ideale di una lettura spirituale. Ma quando la lettura bella ci fa capire una cosa, che i santi sono differentissimi gli uni dagli altri, anche quando fanno cose apparentemente simili. Se voi leggete la vita di San Filippo e la vita di Sant'Ignazio, quasi coetanei, uomini che hanno fortissimo il senso della modernità, entrambi preti, entrambi a Roma, vi accorgete che hanno due visioni del mondo nell'unica fede cattolica, che su certi punti concreti è all'antitesi. Santo uno, santo l'altro, più santo uno, più santo l'altro, no, santi in modo diverso. Stiamo parlando di due santi dell'epoca della Riforma cattolica, o chiamata anche Controriforma, che sarebbe l'epoca che ci vogliono dire che erano tutti fatti Costantino da Sant'Uffizio, no? Differentissimi. Poi siamo in ambienti che dovrebbero metterci un pochino in stupore, no? Noi giriamo per Genova, una città in cui elementi monumentali sono per l'80-90% legati alla sua identità cristiano-cattolica, perché di Roma romana c'è rimasto ben poco e abbastanza insignificante. Di Roma moderna, dal punto di vista artistico, c'è qualche cosa, ma non è la grande massa, è di una città medievale e barocca. E sono cose molto differenti come gusto, no? Noi non ci ragioniamo su questo dato di fatto, ma la stessa messa viene celebrata in Santo Stefano, che è un gusto ottocentesco, non è un gusto medievale, è una ricostruzione di come nel 1800 si immaginava il Medioevo. Viene celebrata in San Siro, che è una chiesa barocca, in San Filippo, che è una chiesa barocca, già con un oratorio con il gusto del Rococò. Viene celebrata in Carignano, che ha un gusto molto fiancheggiante. Se andate a San Sisto di Pre trovate un bel altare neoclassico, se andate a San Cosme d'Amiano trovate una chiesa medievale sufficientemente originale con un altare barocchetto che fa contrasto con le linee essenziali del romano che sta benissimo. Cosa vuol dire tutto questo? Esattamente quello che dovrebbe essere la nostra percezione di cattolico, che nell'unica fede ci stanno poi gusti completamente differenti, gusti che tra di loro si sono anche contrastati fortemente, perché per noi adesso è scontato vederli insieme, ma in tutte le epoche della nostra storia, non solo dell'arte, gli scontri tra quelli che gli piaceva quello che c'era prima e quelli che erano i fautori della novità ci sono stati. Non necessariamente quando è arrivata l'epoca barocca tutti dicevano oh che bello, c'erano quelli che rimpiangevano lo stile precedente, eccetera eccetera eccetera, però noi ce l'abbiamo come esperienza che la realtà della Chiesa cattolica è sinfonica. Poi magari la nostra esperienza personale no, è stata un pochino più monoforme, perché noi siamo tutti uno, non siamo una città, non siamo un popolo, non siamo la Chiesa. Cosa vuol dire per noi? Innanzitutto della spinta a lasciarci prendere da certa propaganda anticattolica. Sono poche essenziali le cose sulle quali dobbiamo andare d'accordo. Quelle però dobbiamo andare d'accordo, se non dobbiamo costituire almeno interminimamente la stessa radioclera. Posso dire sono cattolico ma qua mando io, no, ma su tutto il resto Dio grazie. Vi ho già detto altre volte, e insisto perché è un punto che mi piace tanto, nelle nostre costituzioni dell'oratorio c'è una frase che ricalca un testo biblico sul quale poi concludiamo, deliberata dai padri di Roma il giorno che è morto San Filippo. Cioè, ve l'ho già raccontata? Perché l'ho raccontata di recente in certi ambienti, l'ho fatto qua in sacrestia. Quindi, che la Chiesa circunda da varie date. È una citazione del Salmo 44. Cioè, il Salmo 44 è il Salmo delle nostre reali. È la regina che viene presentata a Re in una veste, guardate che non voglio citare male, ospite regina Rex Christus in vestito deaurato, circundata varietate.
Abbiamo trovato una bella interpretazione di questo circundata varietate, cioè che è un vestito tutto marzato e quindi è multicolore perché è cangiante e probabilmente è sensata. Quindi non è che si è messa tante cose, ma è l'abito in se stesso che secondo il gioco di luce assume tutte le diverse modalità. E poco dopo dice: omnis gloria regis, figli e regis adiuntus. Tutta la gloria di questa regina è interiore. In fimbris auris, in ornamenti d'oro, circumamitta varietatibus. Di nuovo, circumamitta, rivestita nuovo, di varietà di. E allora mandami qualche numero perché io non lo posso fare, per questo che penso di venire, chiedi a qualche numero di mio, e per quello che penso di venire, trovo un sostituto, oppure spiegagli a loro come devono fare. E la regina è bella perché è circondata la varietà, è la regina della sposa. Allora se volevo concludere con un piccolo brano di un libro di Bruce Marshall, che era un romanziere che andava abbastanza di moda negli anni 50, adesso è stato ristampato, non è un successo, però alcune opere graziose, una delle opere più graziose è Il mondo, la carne, padre Smith, che nonostante il titolo vi assicuro che pronuncia nulla di...
è un thriller di sesso, potere e violenza contro la Chiesa Cattolica.
Se lo presento in questo modo vende benissimo per il Wilson Smith. Invece no, è il libro di un santo prete che ha un bellissimo primo capitolo, una bellissima conclusione, la parte centrale è graziosa, ma nel primo capitolo c'è questo prete che è in Scozia, quindi terra protestante, va a dire messa la domenica al mercato perché non hanno neanche la chiesa, devono affittare la sala del mercato con tutti i problemi che ci sono, e in mezzo a questa multiforme assemblea celebra la messa. E leggiamo un pezzetto, non so se riusciamo a leggere neanche tutto, della predica, che è tutta su questo versetto: tutta la gloria della figlia del re dell'interno, nei guarnimenti d'oro, rivestita a turno di variopinte vesti. Io spero che abbiano seguito un'altra versione, perché in latino non ci sta, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il padre di Smith sapeva bene di non essere neppure nel circostante più favorevole di un oratore, ma sta bene, dopo poi un'altra messa, un'altra predica, 20 miglia di bicicletta, tutto a digiuno, disperava di arrivare mai a farti entrare in quella unica pappa italo-irlandese che gli stava davanti, pia e vuota di pensiero, la percezione della reale bellezza della Chiesa di Dio. Dopo aver bruciato il versetto, si formò cercando le parole. E allora laggiù in fondo alla chiesa un bambino si mise a piagnucolare e fuori della strada, vuota e pagana, la voce lamentosa di un ragazzo cantò il tornello in voga. E nel giardino del tuo cuore seminarsi un po' di amore. L'universalità della Chiesa di Dio è un fatto per il quale i cattolici non dovrebbero mai cessare di rendere grazie. È quello che ci siamo detti, godere del circondata varietà. È difficile forse per noi qui in questo mercato scalcinato e rugginoso, in questa povera Scozia separata, renderci conto che nella fede e nella dottrina siamo uniti con le grandi accolte di fedeli di tutte le cattedrali d'Europa. Unità sull'essenziale. Nel vescovo di Fafre, nel cardinale di Burgos o quello di Varsavia, e neanche nei cari fratelli, sommo pontefice in persona, consacrano il pane e il vino, trasformandoli nel corpo e nel sangue di Cristo, più sicuramente di me, vostro indegno parroco. L'essenziale è lui, è il Cristo, è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Non sono le vesti della regina, è la regina. E questo è un pensiero che deve renderci orgogliosi, perché noi soli tra i nostri connazionali siamo all'unisono con la tradizione europea e usiamo la buona, solida grammatica di Dio. Umili, perché noi da soli non abbiamo fatto proprio nulla per meritarci un privilegio così eccesso. Che merito abbiamo di essere cattolici? Nessuno.
Può darsi che sia vero quello che dicono tanti, che siamo cattolici perché siamo nati in un paese cattolico e siamo stati educati nella fede cattolica, perché altrimenti se fossimo in un paese musulmano saremmo musulmani. Può darsi che sia vero. Ma se siete nati in una vita convicina, l'avete ereditata perché siete nati lì, e che dobbiamo fare? Far seccare la piscina e buttarla via? L'ideale sarebbe andare a costruire la piscina nelle case di quelli che non ce l'hanno, o dare una casa a quelli che hanno solo la piscina e non hanno una casa. C'è un pauperismo intellettuale e spirituale che è più pericoloso del pauperismo sociale e politico, che pure è una maledizione. Puntare in alto, non puntare in basso. Gettando lo sguardo sui volti ai quali stava predicando, vide che non avevano l'aria né orgogliosa né umile, sebbene poi là si scorgesse una bocca aperta con occhio attento. Le tre ragazze della varietà se ne stavano lì con i loro capellini legati in testa, mentre il professor Rory Ferguson strizzava gli occhi e arricciava il naso. Probabilmente pensava di non aver nulla da imparare sul conto della Chiesa di Dio. Diverse donne stavano francamente dicendo il rosario, sgranando i chicchi al di sopra del manicotto. Eppure, non è l'universalità della Chiesa quello che rende vera la sua dottrina. Questo sarebbe vero anche se l'accettasse una sola persona in tutto il mondo. La fede, infatti, non è una specie di concorso a premi al quale ogni setta manda la propria risposta, sperando per il meglio. La fede è il credere nella rivelazione sull'autorità di Dio stesso. Il fondamento della cattolicità è Cristo. Non è che siamo tanti, che siamo dappertutto, non sono gli elementi esterni della cattolicità. Le facce delle due naso di professore si mantengono differenti, e là in fondo il bambino si mise a strillare come se la mamma lo stesse forcecchiando con uno spirito conosciuto. Forse pensava al padre Smith, seguendo la provvedamenti ignanti del suo pensiero, era la retorica che gli faceva l'effetto, oppure il fatto era semplicemente questo, che la cosa più difficile del mondo è far distendere entro un altro essere umano un raggio della luce che ci arde dentro, anche se questa luce viene da Dio. Eppure questi cattolici ai quali stava predicando, cattolici a cui toccava subire la critica e l'odio di un paese che disprezzava la loro fede, dovevano ben capirlo che per il mondo la sola speranza sicura di salvezza stava nell'espandersi della loro religione, poiché la Chiesa diceva le stesse cose a tutti gli uomini in tutte le lingue. Così concluse, possiamo far nostre le parole del salmista quando canta la cultura e sposa di Cristo con la frase che vi ho citato, tutta la gloria della figlia del re, venne l'interno. Ma ricordiamo che i guarnimenti d'oro servono a gloria a Dio e non agli uomini. Alla messa il prete veste paramenti ricchi e brucia incenso perché Cristo sta per venire sull'altare. E bisogna andargli incontro con simboli d'amore e di riverenza, anche se questi simboli sono così scalcinati e così poco all'altezza. E se anche i simboli non ci fossero, anche se il prete dovesse dir messa vestito di stracci, la figlia del re sarebbe sempre vestita di guarnimenti d'oro, perché Cristo sarebbe sempre presente. La santità, la cattolicità e il rapporto con Cristo. Come promise quando disse: ecco, io sono con voi tutti i giorni sino al fine del mondo, eccetera. È carino, se lo trovate fate la stessa leggere. Concludiamo facendo nostra la preghiera, ancora una volta di Manzoni, ancora una volta l'inno di Pentecoste. È una tratta che è troppo bella anche dal punto di vista politico. Come la luce rapida piove di cosa in cosa e i color vari suscita dovunque si riposa, tal sono molteplici la voce dello spiro, l'arabo parto il sito in suo sermone. Ma vorrei toccare, scusate, non bisognerebbe mai commentare la poesia, bisognerebbe gustarla, ma non avete sotto gli occhi, non vorrei che li sentisse. Lo spirito è come luce che rivela i colori, come la luce rapida piove di cosa in cosa e il color va risuscitato dovunque si riposa. Noi possiamo e dobbiamo essere manifestati. È lo spirito che deve rivelare la bellezza della circunda fatalità della bestia stessa. E allora vedete che cattolicità e santità sono strettamente unite, non semplicemente nella loro origine, è cattolica perché è santa e perché è una, ma non manifesteremo la bellezza di questa cattolicità, non usciremo dalla maledizione di essere presi per un partito, se noi come singoli, come proprio visibile struttura ecclesiale, non risulta maggiormente evidente la luce dello Spirito, che viene per grazia, ma non è accolta senza il nostro libero sì. E allora facciamo perché le catechesi, perché le facciamo in paese, per stimolarci a suscitare questo sì, per riflettere sulle cose che sappiamo, non solo le cose che non sappiate, ma per aiutarci, vicendevolmente, a liberare l'azione dello Spirito. E questo è il miglior atto d'apostolato che possiamo fare. Troverete anche, per esempio, poi, anche un piccolo brano dell'ultimo motu proprio del Santo Padre, quello fu benedetto l'anno della fede. Cattolici, quindi missionari, per aiutare tutti a mostrare il